Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, eccoci qua, signore e signori, benvenuti a questo nuovo numero di Confidenziale. Anche quest'oggi ce ne andremo allegramente dietro le quinte del passato per raccontarvi fatti, aneddoti, molto spesso dimenticati, molto spesso invece proprio inediti. Lo faremo con tanta buona musica e lo faremo sfogliando i giornali e i settimanali d'epoca. La prima curiosità che vi racconto quest'oggi è una curiosità relativa al mondo della radio. Eh sì, noi siamo in radio e quindi parliamo di radio e iniziamo proprio con una curiosità sulla radio per introdurre l'anno di cui tratteremo, cioè il 1947. Allora, il 30 novembre sui giornali italiani veniva scritto che ormai la radio può stare in tasca perché, leggo, per la prima volta durante la scorsa settimana si sono visti e sentiti apparecchi radio estremamente piccoli delle dimensioni di un pacchetto di sigarette. Sono stati esposti nelle recenti mostre della radio e della TV di Nuova York, hanno scritto proprio Nuova York, e di Londra. È stata la presentazione ufficiale della radio da tenere in tasca. Certo, di radio ultra minuscole se ne erano già viste da tempo, ma si trattava sempre di apparecchietti a cristallo. Ecco, vedete, io non lo sapevo che la radio ricevesse a cristallo, o ad una valvola per la sola ricezione della stazione locale. Si era visto, ad esempio, un apparecchio costruito entro un guscio di noce e persino la cosiddetta cartolina radio. Una radio in una cartolina? Chi scrive questo articolo ha potuto ascoltare la stazione locale da una cartolina. In cuffia la si sentiva nitidamente. La cartolina era costituita da due foglietti incollati l'uno contro l'altro. Tra di essi era disposto un po' di filo sottilissimo avvolto a bobina, filo di rame si intende. Poi c'era un granellino di cristallo di galena, grande appena quanto un chicco di riso. Ai quattro lati c'erano quattro fori, uno per l'antenna, uno per la terra e due per la cuffia. Insomma, un apparecchietto radio completo, ma la nuova radio da tasca invece è un vero e proprio apparecchio con 4 o 5 valvole elettroniche che funziona esattamente come le grosse radio di un tempo o come le portatili di oggi. Un momento, dirà il lettore, com'è possibile un fatto simile se una sola valvola radio è più grande di un pacchetto di sigarette? È tutta qui la sorpresa, dice il giornalista. Il fatto nuovo consiste nella comparsa di nuove valvole estremamente piccole dalle dimensioni di mezza sigaretta appena. Furono progettate e costruite durante la guerra e venivano collocate entro certi proiettili speciali che scoppiavano in prossimità del bersaglio, prima ancora di raggiungerlo. Le valvoline radio, infatti, sentivano il bersaglio e facevano scoppiare il proiettile. Questi nuovi apparecchi, che sono usciti proprio ora, a fine 1947, hanno anche una piccola antennina nascosta che permette di ricevere tutte le stazioni. E allora, proprio dalla radio del 1947, ascoltiamo questo bel motivo. Prego, regia.
Thank you. tu, se un dì potrei con Dio parlar, saprei da Dio con quanto, ma quanto amore io t'adorar. Mai più saprò nessun al mondo amar, l'amore del mio cuore può solo dire per sempre omar. Paradiso sol perché volevo bene a te, e così per te pregavo, ti cercavo, t'adorava questo cuore. Ma tu non hai compreso questo amor, e con le tue perfidie sorridi sempre del mio dolore.
Fogliando i settimanali del 1947 salta subito all'occhio come il modo di fare pubblicità o réclame, come si diceva allora, è decisamente agli antipodi rispetto al giorno d'oggi. Le pubblicità di allora erano veramente diverse. Ce n'è una, per esempio, delle lame da barba Alita, non so se vengono prodotte ancora. Comunque, Alita Ultra Flex, lama italiana. La pubblicità diceva: le lame Alita vengono affilate a nastro con un macchinario modernissimo brevettato. La lavorazione a nastro ha per effetto un taglio eccezionalmente dolce. Quindi, concludeva la pubblicità, usate le lame Alita se vi è cara la pelle.
Canzone ve li hanno inventati gli autori. Se c'è attinenza con delle persone, scusate gentili signor.
Qui si parla di un Natale, che baciare una sera si becca
da una guardia forestale, il cui nome è Rossi Giosuè. Voi non la conoscete, gli occhi belli. Eulalia Torricelli da Forlì.
Voi non la conoscete a Tre Castelli.
Sì. Eulalia Torricelli da Forlì. Un castello per mangiare.
Un castello per dormire.
Un castello per amare. Per amare De Rossi Giosuè. Voi non la conoscete agli occhi belli.
Sì.
Eulalia Torricelli da Forlì.
Seconda parte, secondo programma, Eulalia riposo non ha. Dice a De Rossi, parliamone a mamma.
Ma l'altro risponde, va là. Poi la cosa si ingarbuglia e sapete perché.
Con il treno che va in Puglia,
è partito De Rossi Giosuè.
Vuole morire Eulalia Torricelli.
Ma no! E mangia zolfanelli di Giosuè. A testamento e lascia i tre castelli.
Ah sì?
A chi non ha castelli come me. Un castello lo dà Nisa.
Un castello lo dà Redi.
Un castello, ma il più bello al maestro di Neri lo dà.
a Torricelli da Forlì.
Poi dolcemente chiude gli occhi belli,
e un'aria Torricelli da Forlì.
Altre pubblicità notevoli e divertenti di quel 1947 sono per esempio quella del Super Salto Y8. Che cos'era? Allora, la pubblicità diceva così: uomini e donne, aumentate la vostra statura, tra parentesi, anche solo delle gambe, con l'allungatore meccanico garantito Super Salto Y8. Mamma mia, qua mi viene già paura. Questi allungatori meccanici, già dopo la prima applicazione, un successo misurabile, aumenti fino a 16 centimetri. Migliaia le attestazioni, sì, figuriamoci. Comunque, insomma, il prezzo di questa cosa era di, allora, 4.850 lire, che erano bei soldini, in quel 1947. Poi nel 47 un'altra pubblicità dice che in Italia è arrivata la novità letteraria più attesa. Sapete di cosa si trattava? Dell'Enciclopedia dell'Amore, la prima del genere in Italia e all'estero. Ve ne parlerò subito dopo questo brano del 1947. E stiamo parlando del 1947, signori che vi siete messi all'ascolto in questo momento. Prima della canzone avevamo accennato all'uscita in quell'anno in Italia dell'Enciclopedia dell'Amore. Ne parliamo un attimo leggendovi l'indice dell'opera. Allora, sommario dell'opera, che cos'è questo amore? I grandi amori della storia, trattati d'amore, le belle leggende d'amore, mamma mia, due scatole così, ragazzi, i grandi romanzi d'amore, poesie d'amore, i vari casi dell'amore, gelosia, tradimento, infedeltà, eccetera. Poi c'è questa che è carina, capitolo dedicato all'igiene dell'amore, poi bellezza e abbigliamento della donna, l'amore nell'arte, gli usi e i costumi nuziali, la legge e l'amore, i processi celebri d'amore, i pensieri e i motti d'amore, il segretario galante, che era già stato pubblicato decenni prima e adesso è stato incluso nel 47 in questa enciclopedia dell'amore, era la più completa raccolta di lettere d'amore che chi non aveva grandi idee poteva copiare sostituendo solo il nome dell'amata o dell'amato. Allora, 1950 lire in contanti o 2200 a rate mensili. Mamma mia, i volumi erano 3. Non so poi alla fine quanti abbiano comprato questa grande enciclopedia di 1200 pagine. Chi lo sa? Però era anche riccamente illustrata e, come diceva la pubblicità, rinchiusa in una originale ed elegante custodia soprammobile.
Thank you.
Beh, se prima abbiamo parlato d'amore con l'Enciclopedia dell'amore che era uscita in quel 1947, parliamo anche della coppia più spiata e più invidiata di quel 47, ovvero la futura regina Elisabetta d'Inghilterra, che allora ha fatto le più fastose nozze dell'anno con il duca Filippo di Edimburgo al tempio di Westminster per il rito religioso, e allora c'erano tante fotografie sui giornali e sui settimanali. Le fotografie erano in bianco e nero, ma poi c'erano anche tante bellissime illustrazioni a colori, come il disegno in copertina della Domenica del Corriere fatto da Walter Molino.
Chair will get me. All I do is play. Though the ball will let me walk in the sun once more. And gone everything I have. Stormy weather sent my girl and I together. Keeps sending all the time. And in all the time.
Matrimonio dell'anno fra Elisabetta d'Inghilterra e Filippo d'Edimburgo, le fotografie sui giornali e sui settimanali a rotocalco non raffiguravano ovviamente solo i due sposi, ma anche le toilette fastose di tutte le invitate, la bellissima e pacciosa regina madre, elegantissima, e anche, mamma mia, c'erano delle fotografie abbastanza inquietanti, devo dire, di colui che unì i due sposi. Una di queste fotografie fa vedere proprio l'arcivescovo di Canterbury con la mitra e con tutta la sua seria ed accigliata espressione. La scritta sotto la fotografia recita: l'austera, energica figura mitrata dell'arcivescovo di Canterbury, primate d'Inghilterra, che celebrò le nozze. Mamma mia, meno male che oltre alle foto dell'arcivescovo di Canterbury, sant'uomo, ci sono anche le fotografie dei regali ricevuti da Elisabetta e Filippo. Fra i doni minori ci sono preziose cristallerie incise e molti gioielli e cornici d'oro. Fra i doni maggiori, i più grandi sono stati fatti dalla nonna della futura regina d'Inghilterra e sono una collana di oltre 300 brillanti disposti a raggiera come i raggi del sole, un'abbagliante corona di grossi brillanti e poi una complicata spilla di brillanti e perle. E beh, le nonne facevano dei bei regali, ma ancora oggi, dai, tutte quante le nonne ci fanno sempre un mucchio di regali quando c'è un matrimonio. E vedete che tutto il mondo è paese, a tutte le latitudini è così, e in tutti i tempi è sempre stato così.
Chiede un raggio di sol per offrire al dì che nasce il cuor. E questo è il sogno suo dì, questo è il suo destino. Se sboccia in un cuor una tenera canzone per svelare a un altro cuor l'amor, e questo è il sogno suo di vivere, è il suo destino. Il mio canto d'amor fiorisce perché come un fiore d'aprile per portarmi la felicità. Il mio destino l'hai fatto tu, amo sempre più.
Allora, cinema targato 1947, andiamo un pochino dietro le quinte di due mondi paralleli ma molto diversi in quel 1947, sto parlando di Hollywood e di Cinecittà. Facciamo un piccolo paragone fra il cinema americano ed il cinema italiano. Allora, cominciamo con Hollywood. Gilda era uscito nel 1946 in America. Arriva la febbre di Gilda con Rita Hayworth anche in Italia nel 1947. La colonna sonora del film è una colonna sonora straordinaria. E le due canzoni principali, Put the Blame on Mame, che è stata tradotta con Non vi innamorate, e Amado mio, sono state interpretate e incise da tanti tanti artisti italiani. Ve ne vogliamo riproporre due. Una, Non vi innamorate, cantata dalla calda voce di Aldo Alvi. La seconda, Amado mio, dalla calda voce di una giovanissima cantante che aveva accenti molto conturbanti e che si chiamava Mara Mauri.
Frivoli baci, questo fu il mio amore, e poi finì, ma nel cuore il vuoto mi lasciò. Senza amore e felicità, io dico a chi non sa, non vi innamorate, non credete al cuore, è un'illusione l'eterno amore. Solo inganno e delusione, allora non vi innamorate, non credete al cuore. E tutto si dona, pure la vita, per un po' d'amore. Finisce e resta nel cuore, rimpianto e delusione. Oggi sì, tutto il mio soffrire a voi lo posso dire. Non vi innamorate, non credete al cuore, è un'illusione l'eterno amore, solo inganno e delusione, allora non vi innamorate, non credete al cuore.
Confidenziale.
Che l'aurora risorga ancora, non lasciam fuggir questa notte blu che non tornerà più. D'un azzurro velo ammanta il cielo, canta l'usignol e si nega il cuor del profumo dei fior. Amado mio, stanotte o mai mi bacerai, ti bacerò. Amado mio, in questo incanto parliam soltanto del nostro amore. amado mio, sano se o mai mi bacerai, ti bacerò, amado mio, in questo incanto parliam soltanto del nostro amore.
Due mondi paralleli, molto importanti, ma due mondi che non si incontrano, almeno in quel 1947. Abbiamo parlato di Hollywood, parliamo ora di Cinecittà, dove la nostra Anna Magnani, la nannarella nazionale, ebbe un personalissimo successo al botteghino con il film Abbasso la ricchezza, che in un certo qual modo poteva essere considerato il sequel di Abbasso la miseria di fine 1945. Allora, in quel 1947, nella pellicola Abbasso la ricchezza, Anna Magnani cantava questo motivetto che tutti noi, chi più chi meno, ricordiamo ancora oggi.
Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera, per te verete serve, per te verete serve la cintura. San Pietro al Campidoglio dalle fiere, quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera. Girasi la voi, gira, cantasi la voi, canta. De qua della dar fiume, de qua della dar fiume c'è una stella. E tu non puoi guardarla, e tu non puoi guardarla, tanto brilla. E questa è Roma mia bella, de qua della dar fiume, de qua della dar fiume c'è una stella. Girasi la voi, gira, cantasi la voi, canta.
Sempre rimanendo a Cinecittà, nell'ottobre del 1947 esce un film con il grande Gino Becchi. Gino Becchi, cantante lirico che all'epoca andava per la maggiore, un bellissimo uomo oltre che un bravissimo cantante, interpretò da protagonista il film commedia Il segreto di Don Giovanni, prodotto e distribuito dalla 20th Century Fox. La protagonista femminile era una debuttante che l'anno primo aveva vinto Miss Italia, era Silvana Pampanini, che con la sua bella voce da soprano cantò insieme a Gino Becchi tutte le colonne sonore del film. Il segreto di Don Giovanni fu distribuito in anteprima non solo in Europa ma in contemporanea anche negli Stati Uniti d'America, riscuotendo un buon successo anche là. Allora, direttamente dal 1947, ascoltiamo la bella voce di Gino Becchi.
Qualche volta conversare, cuore a cuore per telefono con te, e al segreto di quel filo confidare, quel che a voce sempre facile non è. Dolce filo misterioso, malizioso legame d'amor che ci unisce di lontano. e man mano avvince tuo cuore. Io tremo se mi porta la tua voce, poi chiudo gli occhi e come in sogno vedo te. Dolce filo, misterioso, delizioso legame d'amore. Quante volte nella notte silenziosa, mentre veglio dolcemente penso a te. Poi lo sguardo sul telefono si posa, ma la voce tua non giunge ancora a me. Dolce filo, misterioso, malizioso legame, lontano e man mano avvince tuo cuore. Io tremo se mi porta la tua voce, poi chiudo gli occhi e come in sogno vedo te. Dolce delizioso legame d'amore.
In quel 1947 l'Italia era in piena ricostruzione. Dopo le macerie della guerra doveva sorgere una nuova Italia, la vita doveva continuare. Abbiamo ricevuto una grande lezione dagli italiani di quell'epoca, una lezione che secondo me è giusto ricordare, soprattutto oggi, quando il mondo come lo conoscevamo noi fino a ieri, sembra che stia crollando. Loro, in quel 1947, nonostante la miseria, la fame, la paura, si dettero una mossa, non si diedero per vinti. Dobbiamo fare la stessa cosa anche noi, oggi, combattere, non darci per vinti, cercare sempre di sorridere e prendere tutto con una grande filosofia di vita. La filosofia di vita e la pazienza che sono sempre state tipiche del grande popolo italiano. Sapete che in quel 47 anche le mode musicali giustamente cambiavano, ma l'Italia è sempre l'Italia. Allora le nuove mode musicali erano quelle dello Spirou e quelle del boogie-woogie. Il boogie-woogie è stato un grande segnalatore di un'epoca, è stata la musica che ha unito tutto il mondo da nord a sud, da est a ovest. Lo Spirou è stato invece più un fenomeno mitteleuropeo. Però in quel 1947, voi sapete, gli italiani sono italiani e se ci sono delle novità vanno comunque sempre a braccetto con il passato. E gli italiani dicevano, va bene, c'è il boogie-woogie, c'è lo Spirou, ci sono tutte queste cose nuove, ma a noi piacciono anche i valzer. E allora ecco che sul mercato discografico vennero lanciati il valzer del boogie-woogie e il valzer dello Spirou.
Ora che il mondo è cambiato, tutto si fa sincopato, e il vecchio valzer lo stesso, più col progresso non va. Voglio insegnarti, bambina, stretta al mio cuore in sordina, un motivetto un po' strano che pian piano ti dirà. Se vuoi nel valzer l'effetto provar, col boogie boogie lo devi impeccar, dicendo a me, dicendo a te.
confidenziale.
State ascoltando Confidenziale e voi sapete, cari amici, che durante le nostre conversazioni confidenziali per andare dietro le quinte del passato, molto spesso io stesso scopro delle cose che non sapevo, delle curiosità che non sapevo, che non conoscevo e che nemmeno sospettavo. Infatti durante queste nostre chiacchierate, che sono chiacchierate informali, senza scaletta, senza rete, io sfoglio i giornali settimanali di una data epoca e magari mi imbatto in una pubblicità che prima non avevo mai visto. Per esempio, imbattendomi in una pubblicità del settembre del 1947, io ho scoperto un legame fra le sigarette Camel e le caramelle della Saila. La Saila, quella che produce le caramelle di menta e le caramelle di liquirizia. Sapete qual era il legame fra queste due marche, la Saila e la Camel? Era il liquore Camel. Io non sapevo che esistesse un liquore Camel, si vede che in quegli anni avrà avuto grande successo, perché ho trovato diverse pubblicità, diverse affiche pubblicitarie, diversi annunci di reclame, e lo slogan diceva: l'ardore d'Oriente in ogni goccia di liquore Camel, l'aristocratico distillato di tè. Quindi abbiamo scoperto che questo liquore era un distillato di tè prodotto dalla ditta di caramelle Saila. E vabbè, se ne scopre sempre una nuova.
Guarda incantata bellezza sto cielo, cielo più bello chissà dove sta. Passa la nuvola stenda in velo, cadrà sparente,
faceva far. Mandolinate sere, mandolinata mare, paese con catene in Napoli. Quell'aria più leggera che st'anima sospira, canzone appassionata in Napoli. Sfila una bella yanga in coppo mare blu, passa l'amore canti in un telasso chiù. Mandolinate sere, mandolinata a mare, paese con catene in Napoli. Bruna, quell'occhio più bella del sole, te fa più bella tu mare blu. Dolce sta musica senza parole, dolce sui vasi camerai tu.
La voce che avete appena ascoltato in questa interpretazione del 1947 di Mandolinate a sera apparteneva ad Antonio Basurto, che all'epoca era un grande, grande divo della canzone, era un pochino il mito di tutte quante le fanciulle, di tutte quante le ragazze di quel 1947, perché tutte, ascoltando la sua bellissima voce, si chiedevano chissà di che colore ha gli occhi Antonio Basurto, chissà se è alto o se è basso Antonio Basurto. Basurto poi ha continuato per almeno un decennio la sua attività, è stato anche negli anni successivi uno dei primi cantanti alla televisione. E una dietrologia, ve la racconto, che ha detto proprio Antonio Basurto, è stata questa. Quando in televisione, durante i primi anni, bisognava che i cantanti fossero sempre eleganti e bisognava che si esibissero in smoking, la camicia dello smoking in realtà non poteva essere bianca. Non poteva essere bianca per un semplice motivo tecnico, ovvero il bianco, diceva Basurto, sfarfallava. Cioè, ripreso dalle telecamere della Rai TV, il bianco sparava e faceva in modo che l'immagine venisse un pochino mossa. Allora lui, tutti i suoi bellissimi vestiti da sera, i suoi bellissimi smoking dal 1954 al 1957, avevano le camicie o rosa oppure azzurre e risultavano bianche sullo schermo ma senza sfarfallare. Allora, se voi avete ascoltato questa bellissima canzone Mandolinate a sera del 1947, penserete senz'altro che quell'epoca era un'epoca romantica, ma non solo quello, perché tante volte ci accorgiamo che il passato è anche molto simile al presente. Infatti il 1947 poteva essere sboccato o scollacciato come il 2020. In quel 1947, pensate, venne lanciata alla radio con grande, grandissimo scandalo una canzone dal doppio senso, anzi non era doppio senso, il senso poteva essere solo uno, ok, che si chiamava La Paloma Blanca. Ve la facciamo ascoltare in questo finale di trasmissione.
Paloma blanca come la nieve, ma ha rovinato l'alma, come me duele, ma ha rovinato l'alma, come me duele. Una paloma blanca come la nieve, adesso la chiquita d'un cavaliero, perfida palomita per il dinero, vamos lui dice chica, chica te quiero, chica te quiero.
Allora ragazzi miei, per oggi abbiamo concluso la nostra trasmissione, ma se vorrete vi aspettiamo fra 7 giorni per riprendere un nuovo viaggio attraverso il passato con una nuova puntata di Confidenziale. A tutti voi auguro un buon proseguimento d'ascolto, a risentirci presto.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.